Iniziamo con una preghiera, magari così invochiamo lo Spirito Santo, la preghiera di Gesù, il Padre nostro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Questa sera vorrei concludere il capitolo 11 di Marco, in modo che poi dalla prossima volta, dal prossimo anno, facciamo il 12, il 13, il 14, il 15 e se va bene il 16 e finiamo Marco. Finiamo il capitolo 11, quindi i versetti sarebbero quelli che vanno dal 20 al, 20, al 33. Sono due episodi, il fico seccato, fede e preghiera, e poi domanda dei giudei sull'autorità di Gesù. Sono strettamente legati, per quello che ci terrei a farli insieme. Leggo magari i primi versetti, quindi 20, 25. Ecco, penso che anche la versione del 74... non contempli il versetto 26, dovrebbe esserci tra parentesi quadra, quindi leggiamo fino al 25. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Rispose loro Gesù: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni a voi le vostre colpe. Allora, ovviamente questo episodio è strettamente legato a quello che abbiamo letto e meditato l'ultima volta. E se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo visto un contromiracolo di Gesù. Solitamente Gesù dà la vita, la scorsa volta l'ha tolta, ha seccato. Ma bisogna recuperare quell'evento. Cosa è successo? L'abbiamo già detto, ma è bene recuperarlo perché è passato un po' di tempo. Cosa è successo? Allora, vi ricordate, Gesù è passato, ha visto un fico molto verde, era pieno di foglie, era bello a vedersi. E lui dice: ci sono frutti? No, non ci sono. Maledice e si secca. Infatti adesso Pietro dice: guarda maestro, quel fico che hai maledetto si è seccato. Ma cos'è avvenuto veramente? Gesù non ha risecchito quell'albero. Era già secco di per sé, perché non portava frutti. Allora possiamo dire che Gesù ha soltanto denunciato quello che era già stato, ha soltanto manifestato, rivelato, portato a galla quello che c'era già. E qui, anche se non è detto espressamente, vorrei toccare con voi un tema molto importante nella scrittura, che è il tema della seconda morte. della seconda morte. Se qualcuno ha letto o leggerà il libretto che ho scritto sull'aldilà, ecco, dedico alcune pagine proprio al tema della seconda morte, che è un tema importante, affrontato nella scrittura, nel Vangelo, nell'Apocalisse e poi anche nella spiritualità. San Francesco stesso, no? Lo cita nel suo Cantico delle Creature. Ecco, qui c'è il tema della seconda morte. In questo contromiracolo avviene la seconda morte. Cosa intendo? Ciò che importa non è il fatto che dovremmo morire. E Gesù pare non essere proprio interessato al fatto che dovremmo morire. Moriamo tutti. Muore tutto, moriremo anche noi. Il problema cioè, ciò che è veramente mortale è il fatto di non vivere. È questo che preoccupa Gesù. Sull'esergo del libretto ho riportato, vado a memoria, una citazione di dei Miserabili, no? Di Victor Hugo. Jean Valjean dice a Cosette, in punto di morte, dice: cara Cosette, drammatico non è morire, il drammatico è non vivere. Ecco, quello che ciao, stiamo finendo il capitolo 11 di Marco. Quello che è mortale è non vivere, cioè quello che che preoccupa molto Gesù, che dovrebbe preoccupare noi, è quello di vivere da morti, è quello di condurre una vita che non è vita. Ecco cos'era quell'albero. Quell'albero era già morto, perché una vita che non porta frutti è una vita morta. Quindi Gesù, nell'episodio della scorsa volta, ha solo portato alla luce ciò che già era quell'albero. Per carità, non si vedeva, era molto verde, c'era molto fogliame, ma era tutta apparenza, fuori di metafora. Quanti cadaveri incontriamo oggi, ogni giorno, di gente che è già morta, ma non si vede perché? Perché si imbellettano molto. Non parliamo degli altri, parliamo di noi, di me. Io sono, può darsi che io sono veramente uno zombie che cammina, ma non si vede perché mi do molto da fare ad apparire vivo. Allora, una domanda che dovremmo farci, che Gesù ci invita a fare con questo episodio: qual è il fogliame che ci serve per coprire la nostra vita morta? Può darsi che sia la nostra professione, una vita molto attiva, piena di interessi, di impegni. Forse ci immergiamo nel fare per non scoprirci cadaveri. C'è gente che ha bisogno di fare tantissime cose per non sentirsi morto, perché lo è già. Ma non è il fare molte cose che ti fa vivere. Ecco, è bellissimo questo, l'episodio della scorsa volta. C'erano molte foglie in quell'albero, ma era secco, era un fico secco. Allora, questo bisogno di riempirsi di foglie, di fogliame, penso che sia significativo, E la gente vede le foglie e dice: ma che bell'albero. Peccato che dovrebbe dare frutti, ma non li dà. La nostra vita dovrebbe dare frutti, ma non li dà. E possiamo anche apparire come gente in gamba, gente che ha molte cose, che ha molto successo. Eh sì, ma ci sono dei passi molto importanti. Uno è Matteo 23, 27, quando Gesù dice agli scribi farisei ipocriti, che in fondo poi vi racconto un aneddoto sui farisei ipocriti, ma quando spengo il registratore. E dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni marciume. È un po' così, la nostra vita può accadere che sia così, molto bella. Quindi Gesù maledice quella morte che ci portiamo dentro e che rischia di farci fallire la vita. Quindi la maledizione di Gesù in realtà è una benedizione, perché almeno una volta che sai che sei morto, da lì puoi cominciare a vivere, perché il rischio è quello di condurre una vita credendoti vivo, ma in realtà sei morto. Quindi questa maledizione, questo contromiracolo è una benedizione di Gesù, come per dire: guarda, è bellissimo, Gesù ci mette di fronte a quello che siamo. Visto che non riusciamo a farlo noi, perché abbiamo paura a molte volte di prendere coscienza di quello che siamo, cioè degli zombie, ma ci crediamo vivi, lui dice: guarda che sei già morto, sei già morto. E Gesù l'ha detto più volte, pensate ad esempio l'episodio di Luca 15, 24, quando il figlio prodigo torna, no? E lui fa festa perché dice: questo mio figlio era morto. Vedete, questo Dio che si preoccupa della morte dei vivi, non interessa la morte dei morti, ma la morte dei vivi. Non vuole che viviamo una vita morta, ed è un rischio. Bellissimo Apocalisse 3:1. Sapete che nell'Apocalisse ci sono 7 lettere a 7 chiese. Giovanni scrive una lettera a una chiesa e dice: così parla colui che possiede i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Conosco le tue opere, dice, ti si crede vivo e sei morto. È proprio questo tema. Ti si crede, a questa chiesa dice: ti si crede viva, tu chiesa, invece sei morto. Morta. Ecco, dove sta andando Gesù? Abbiamo visto la scorsa volta che sta andando verso Gerusalemme. Perché? Per dare la vita a noi morti, perché possiamo tornare in vita. Salirà su un albero, sulla croce, perché noi, a patto che ci siamo riconosciuti fichi secchi, possiamo finalmente tornare a dare frutto. Ecco la sua salita a Gerusalemme in cosa consistita? In questo: a darci la vita, perché possiamo portare frutto oltre che foglie. La morte di Gesù ci abilita a vivere ora da viventi, da risorti. Allora è molto importante che anche noi siamo maledetti da Dio in un certo senso, ovviamente in maniera, perché se ci prendiamo questa maledizione di Dio, almeno arriviamo alla nostra verità. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica quello che siamo, che ci aiuti a buttare giù le maschere, i ruoli, i copioni recitati, per dire veramente quello che siamo. Ma non per altro, ma perché semplicemente a quel punto possiamo accogliere la vita. Lo vediamo dopo questo. Poi abbiamo visto una seconda azione che viene ripresa anche qui. La seconda azione è quella invece del Tempio, no? Cioè di questo Gesù che entra dentro e distrugge praticamente tutto quello che incontra. In quel tempio c'era molto commercio, ma poca preghiera. Stasera Gesù si fermerà proprio sulla preghiera ed è strettamente collegato a questo. Allora, il brano di questa sera, ecco perché ho dovuto fare un collegamento con lo scorso brano, perché è la spiegazione, quindi ho dovuto recuperarlo. Il brano di questa sera ci dice come tornare a portare frutto. E Gesù ci dirà che si torna a portare frutto con la fede, la preghiera e il perdono. Perché proprio la mancanza di fede, di preghiera e di perdono ci ha portato ad essere fichi secchi. Allora, il brano di questa sera ci dice cosa vuol dire concretamente avere fede, cosa vuol dire concretamente pregare e perdonare. Ma andiamo sul testo, perché il testo è interessante anche. Il primo versetto dice, la mattina, l'alba sarebbe, l'alba, nell'alba seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse, guarda l'albero di fichi che è maledetto, è seccato. C'è un mondo qua dietro, eh? Anzitutto siamo all'alba. Cosa vuol dire alba? Che inizia un nuovo giorno. Chi è che si accorge del fico secco? Pietro. Pietro non è stato forse quello che per tutta la sua vita si è creduto un bel fico pieno di foglie? Tutte le belle frasi in bocca a Pietro. Io darò la vita per te, Gesù, io ti seguirò ovunque tu vada, io non ti abbandonerò mai, tutti ti lasceranno, ma io, Gesù, non ti lascerò mai. Molte foglie, vedete quelle foglie. Si può essere molto rigogliosi anche nella vita di fede, ma poi non portare frutti. Isaia usa una bellissima immagine, no? Quella donna che ha le doglie del parto, ma poi partorisce vento. Stessa cosa. Il figlio pieno di foglie, il fico pieno di foglie, ma che poi non dà frutti. Ecco, Pietro è proprio questo, ma Pietro è capo della Chiesa, cosa vuol dire? Che questo, in questa situazione, ci siamo tutti. Rischiamo di riempirci la bocca di belle frasi su Dio, ma poi non portare frutti. E l'alba, quando è che è stato salvato Pietro? Vi ricordate? C'è la passione di Gesù, lo stanno portando via. Pietro tocca il fondo, cioè sperimenta di essere soltanto un fico secco, di un fico veramente proprio secco fino alle radici, ma in quel momento Gesù lo guarda, finalmente trova un fico che può riportare in vita. Cioè, capite, per tutta la vita Pietro si è creduto vivo, ma invece era morto, adesso che è morto, perché ha toccato il fondo di sé, Gesù può rinvigorirlo. Infatti per lui, in quel momento di massimo male, Gesù lo perdona, lo fa praticamente risuscitare e un gallo canta, cioè inizia un'alba nuova per Pietro. Ecco perché qui è importante l'alba e che ci sia Pietro. Cosa vuole dirci Marco? Vuole dirci che è importante riconoscerci alberi secchi, cioè di non avere paura di scoprirci, non che dobbiamo esserlo per forza, di non avere paura di trovarci veramente secchi, che non portiamo frutti, che siamo sempre al punto di partenza, perché sarà in quel momento, sarà proprio in quel momento che Dio potrà darci la vita, finalmente, perché finché ci crediamo vivi, Lui non può darci la vita. Finché ci crediamo vivi. Lui è venuto soltanto per ciò che è morto. Allora, adesso, se, come Pietro, visto che si è sentito veramente morto di fronte a una serva da cortile, Gesù può riportarlo in vita. Infatti Pietro è rinato, è spuntata l'alba, ecco perché il gallo canta. Vedete, il problema non è trovarci aridi e sterili, non abbiamo paura. L'importante è riconoscerlo, perché in quel momento Dio può salvarci. Quindi è bello pensare che il nostro essere fichi secchi è in realtà l'occasione data a Dio di renderci nuove, di salvarci dalla seconda morte. Allora, abbiamo detto, la prima morte è quella biologica, verrà per tutti. La seconda morte è morire da fichi secchi, capite? Senza riconoscerlo e ricevere la vitalità. Questa è la seconda morte. E lì non c'è Dio che tenga, eh? Se moriamo come fichi secchi, senza riconoscerlo e poter, no? Ecco, Gesù è venuto a salvarci dalla seconda morte. E Gesù dice, di fronte a questo fico secco, cioè a questo fico seccato, questa vita che non porta frutti, Gesù dice, a quel punto abbiate fede in Dio. Vedete? Cioè non disperate se lo siete, è una grazia se lo riconoscete. Abbiate fede. In greco non c'è scritto abbiate fede in Dio, abbiate fede di Dio. Perché? Io apro una parentesi sulla fede, perché il brano di stasera ci dice qualcosa di importante sulla seconda morte, sulla fede e sulla preghiera. È un bel modo per chiudere l'anno. Cosa vuol dire? Perché noi siamo uomini di fede. L'uomo è un uomo che crede, che ha fede. Ha fede in tutto. Noi siamo uomini di fede. Noi procediamo soltanto perché abbiamo fede anche nelle cose più semplici, abbiamo fede in chi ha progettato questa sala, in chi l'ha ristrutturata, nell'architetto che l'ha pensata, abbiamo fede in chi ha costruito queste sedie, che non ci lasci così della terra fra 5 minuti, abbiamo fede in chi ci ha preparato da mangiare, il panettiere che ci ha fatto il pane, avanti così. La nostra vita è continuamente a un affidarci, se no non ci muoveremo di... no? Anche se stessimo fermi, ci fidiamo di chi ha fatto il pavimento, no? Perché potrebbe esserci una voragine, insomma. Quindi noi siamo fede. Allora la questione è in chi hai fede. Avere fede, cioè credere in Dio, non vuol dire ancora assolutamente nulla. Cosa vuol dire credere in Dio? Credere in Dio non è credere che Dio c'è, perché Dio c'è, che tu ci creda o non ci creda, quindi Lui c'è. Quindi il problema è avere fede in Dio, a volte, ma tu credi in Dio? E ci dice sì o no. È una domanda idiota di per sé. Perché cosa vuol dire credere in Dio? Che credere che c'è? No, abbiamo detto no. Non ha senso. Per questo che io ritengo veramente sempre più insensata la differenza che si fa a volte tra credenti e non credenti. Cosa vuol dire? Tra credenti e non credenti. Tutti crediamo in qualcosa. La questione, cioè avere fede di Dio, e credere, cioè avere fede vuol dire affidarsi, no? In greco vuol dire fede, o meglio in ebraico, fede è proprio l'atto del poggiare il piede al sicuro, no? Cioè trovare il fondamento, fondarsi. Allora, avere fede in qualche modo è a chi affidi la tua vita? Dio per te ci sarà nella misura in cui Egli entrerà nelle tue scelte, nel tuo lavoro, nella scelta di ciò che vivi, in tutte le cose che fai. Capite che credere in Dio non vuol dire nulla. Possiamo dire, per estremizzare, credere in Dio è permettere a Dio di credere in te, cioè che abbia a che fare qualcosa con la tua vita, quella concreta di tutti i giorni. A chi ti affidi? Su cosa conti? Su quale fondamento poggi il tuo piede per stare in piedi, per stare saldo? A chi ti abbandoni? Questo vuol dire credere. Dio ci sarà per te nel momento in cui gli permetterai di essere per te. Finché non permetti a Dio di essere per la tua vita, a tuo favore, il tuo credere in Dio è soltanto un'azione meramente intellettuale. Ma credere in Dio è come credere nel panettiere, come credere in questo architetto, anzi, forse neanche. È un gioco intellettuale, credere in Dio. Cosa vuol dire? Permettere a Dio di essere a tuo favore. Di essere, usiamo la parola grossa, tuo salvatore. Ma cosa vuol dire permettere a Dio di essere il tuo salvatore? Vuol dire che, usare un'immagine, per un naufrago il salvatore chi è? Quello che quando lui sta annegando, non ce la fa più, arriva una nave, ti butta una zattera e tu sali sopra e sei salvo. Grazie mio salvatore. Quindi Dio lo si può sperimentare soltanto come Dio, come salvatore, come proesistenza, soltanto quando stai annegando, soltanto quando sei all'inferno, soltanto quando sei in quel, come Pietro, in quel cortile, altrimenti come Pietro ti riempi la bocca su Dio tutta la vita. Io darò la vita per te, io faccio tante cose per te, vado a messe, faccio i sacramenti, non manco nulla, oh, quante cose belle che faccio per te. Eh sì, però ci sarà una volta in cui permetti a Dio di fare qualcosa per te, cioè di essere quello che è, salvatore. Questo vuol dire credere in Dio. Guardate che la cosa è delicata qui, è grossa. Credere in Dio e permettere che Dio entri nella tua vita come salvatore. Ci sono due passi che io ripeto fino alla nausea, ma chissà che entrino. Uno è Ezechiele 37,13, quando già nell'Antico Testamento Dio dice: saprete che io sono Dio quando aprirò le vostre tombe. Cioè quando uno è dentro la tomba, e pensate a un morto vivo, un sepolto vivo, speri che venga a aprire la tua tomba. Ecco, voi saprete, è un'immagine ovviamente, voi saprete che io sono Dio quando, quello sì che è un salvatore, grazie, mi ha salvato la vita. Mi ha salvato la vita, ecco, chi è Dio? Dio è colui che mi salva la vita, ma non di là in paradiso, qui. Oppure Geremia 31,34, tutti mi riconosceranno quando perdonerò i loro peccati. E guardate che credere in Dio nell'altro modo, credere che Dio c'è, siamo alla stessa stregua degli atei. Non c'è nessuna differenza tra io che credo in Dio e un ateo che dice per me Dio non c'è. Cioè, siamo sullo stesso livello. Che differenza c'è? Anzi, è ancora in una posizione vantaggiata l'ateo, perché in quel vuoto chissà che Dio un giorno possa irrompere. In quello che si riempie la bocca di Dio, che è già pieno di Dio, perché pensa di avere un bellissimo rapporto con Dio, Dio non può fare nulla. Non può fare nulla. Perché Dio interverrà soltanto quando sei in quella situazione di vuoto, drammatica. Quando hai bisogno di essere salvato. Ecco perché chi è che fa un'esperienza di Dio? Sono sempre i poveri quelli che fanno l'esperienza di Dio. Sono sempre quelli che stanno tanto male, quelli che sono in pericolo, quelli che sono pubblicani e prostitute vi passeranno avanti. Perché? Perché loro sapevano quello che erano e quindi potevano fare esperienza dell'amore e della misericordia. Questo vuol dire prostitute e peccatori pagani, pubblicani, che sono grandi peccatori. Ecco, soltanto il grande peccatore può sapere chi è Dio. Ecco perché il peccato, il limite, la caduta, la fragilità è il luogo sufficiente e necessario per sperimentare chi è Dio. Ecco perché Gesù con i giusti non poteva farci una mazza, non poteva intervenire, e neanche con i sani. Lo ha detto lui: io però non sono venuto per i sani e per i giusti, perché non posso fare nulla. Sono venuto soltanto per i malati dentro e gli ingiusti, i peccatori, i miserabili, gli ignavi, sono i disgraziati, questi sì, che hanno, possono sperimentare chi io sono. Ecco, Dio ha soltanto un sogno, che io possa sperimentarlo come padre amoroso, amorevole. E quando è che lo sperimenterò? Quando mi sentirò il figlio e il prodigo. Ecco perché il figlio e il prodigo è l'unico che può fare esperienza di chi è il padre. L'altro pulito, l'altro fratello sta lì e non potrà mai sperimentare chi è Dio. Capite? Posso sperimentare Dio veramente soltanto quando vivo queste situazioni. Non per questo che debba sperimentarle, ma riconoscerla. Cioè, tutti siamo bene o male fichi secchi, no? Sterili, ma riconoscendolo possiamo sperimentare quello che va a Gerusalemme sulla croce per darmi la vita. Se mi sperimento che il mio peccato, la mia miseria mi sta facendo affondare, Dio può manifestarsi come Salvatore. Avanti così. Se sono dentro una tomba, sperimento il mio Salvatore perché mi viene a aprire la tomba, e quando io pecco sperimento che c'è un Dio che mi viene a salvare, e lui è contentissimo di questo. Cioè, non è che mi sgrida perché ho peccato, è contento che lo riconosca che ho peccato, perché lui finalmente può manifestarsi per quello che è. Ecco, Dio ha soltanto questo sogno, potersi manifestare per quello che è. E noi rischiamo di vivere una vita impedendo a Dio di fare il suo mestiere, perché siamo pieni di foglie. Quindi magari fossimo maledetti anche noi, magari. Perché se ci riconosciamo fichi sterili, lui finalmente può venirci in aiuto. Quindi la mia fede gli permette di fare ciò che egli vuole. Questa è la fede. La fede è sapere che nella mia situazione disgraziata lui può intervenire come Dio. Questo vuol dire avere fede in Dio, credere in Dio. Non dire il credo alla domenica messa, questo non vuol dire credere in Dio, assolutamente. Anche un pappagallo ben addestrato, se gli insegni il credo lo recita, non vuol dire che crede in Dio. Quindi avere fede in Dio e permettere a Dio di fare ciò che desidera nei miei confronti, di manifestarsi per quello che è Lui. E poi c'è questo, la fede collegata, abbiamo detto, si diventa fichi portatori di frutti dolci quando avremo fede, nel senso che ci riconosciamo fichi secchi, quindi possiamo permettere di intervenire attraverso la preghiera. E qui c'è un bellissimo insegnamento sulla preghiera, e qui forse non siamo molto d'accordo con Gesù, perché Gesù dice, per questo, versetto 24, sappiate che tutto quello che chiederete nella preghiera l'avete già ottenuto, vi accadrà. Io sfido chi è in questa sala a confermare, condividere in qualche modo questa affermazione di Gesù. Non è vero. Quante nostre preghiere sono state inascoltate? Eppure Gesù dice, ma se voi quello che pregate, se pregate, abbiate fede, ecco, che l'avete già ricevuto. Cioè Gesù sta dicendo, la preghiera è infallibile. E noi diciamo no, e lui dice sì. Allora chi ha ragione, noi o Dio? Gesù, forse lui. Quindi vuol dire che dipende da che tipo di preghiera facciamo, perché non proprio tutte le preghiere vanno bene. Adesso noi il prossimo anno faremo un anno intero sulla preghiera, queste cose le masticheremo, ma stasera ci dà già il là. Non tutte le preghiere vanno bene. L'unica preghiera che viene ascoltata è quella che porta dentro, in un modo o nell'altro, questa invocazione: sia fatta la tua volontà. Perché se io dico sia fatta la tua volontà, presumo o comunque creo in me le condizioni perché lui la possa compiere in me. O se vogliamo che io possa compiere la sua volontà. Noi solitamente chiediamo a Dio ciò che è la mia volontà, la nostra volontà. E non funziona proprio così. Dio non compie la mia volontà, fortunatamente. Allora, la preghiera è permettere a Dio che... La preghiera, o meglio, serve a me perché io possa compiere la sua volontà. Ora capite perché la preghiera verrà sempre esaudita? Ma certo, perché io compirò quello che lui desidera che si compia, che ovviamente è il mio bene. Perché finché chiediamo a Dio che compia la mia volontà, la nostra volontà, giustamente non accade nulla.